si parla di dati, però questo è uno storage particolare perché è ibrido e quindi utilizza Azure come repository di dati a tutti gli effetti, oltre ad avere una capacità fisica locale on-premise. Quindi la soluzione si chiama SourceSimple, l'acronimo con cui la troverete è HCS, che sta per Hybrid Cloud Storage. E deriva a Microsoft da un'acquisizione fatta ormai nel novembre 2012, quindi più di 2 anni fa, di una società che si chiamava SourceSimple e che produceva il software per questa appliance. Quindi ho già preannunciato che si trattasi di un'appliance, quindi di un pezzo di ferro vero e proprio che arriva nel data center del cliente on-premise con dei dischi locali fisici, SSD e SAS, poi lo vedremo in dettaglio, e che utilizza l'elasticità, come si dice nel marketing, del cloud, quindi utilizza il nostro storage nei data center di Amsterdam e di Dublino, nel caso di Western Europe a cui apparteniamo, come repository di dati a tutti gli effetti, secondo alcuni meccanismi ovviamente. Quindi questo trasferimento dei dati su Azure avviene secondo certi meccanismi di cui parleremo, e che possiamo, sono automatici, alcuni invece li possiamo decidere noi, come, dove, quando. Interrompetemi quando volete, mi fa piacere essere interrotta per approfondire certi aspetti o chiarire se mi sono spiegata male. Questa è una sorta di agenda che speriamo di rispettare, più o meno, poi vediamo come evolve la presentazione. Allora, vabbè, ovviamente la sfida è nota in tutti i clienti in cui vado, la sfida è praticamente nota è all'ordine del giorno, quindi la crescita esponenziale dei dati. E molto spesso vi assicuro che ci si rende conto che l'80% di questi dati che crescono esponenzialmente, che costringono i nostri clienti, quindi che vi costringono ad acquistare nuovi dischi, è inerente a dati molto poco acceduti. Quindi vi assicuro che di questa fetta, di questa crescita esponenziale, di questa fetta di dati, in realtà solo il 20% sono dati mission critical, quindi dati che richiedono alte performance, dati tier 1 per capirci, no? Quindi di online processing, di transazioni, CRM, SAP, sportelli bancari al pubblico o meno, quindi applicazioni core per l'azienda che non accettano latenza. Questo in realtà veramente, vi assicuro che in questi 2 anni di lavoro in Italia, in queste altre nazioni di Western Europe, veramente il 20% di questi dati di cui il cliente si lamenta sempre, aiuto, devo comprare sempre nuovo storage, ma non ne posso assolutamente fare a meno, solo il 20% sono dati hot, come dicono gli americani, quindi quelli caldi, quelli molto frequentemente acceduti. E la stragrande maggioranza in realtà sono dati freddi. E vediamo che questo è. Si basa su questo principio, la creazione dell'appliance SourceSimple, i meccanismi attorno a cui ruota. Quindi lo scopo, i benefici principali, a parte tecnicamente ovviamente li affronteremo, dal punto di vista economico, sono sfruttando l'elasticità del cloud, provo a non comprare, a non continuare a comprare più quei dischi pregiati e costosi per certi tipi di workload e per certi tipi di scenario, perché mi posso appoggiare su Azure, per una certa tipologia di dati ovviamente, per una certa tipologia di use case di cui discuteremo. E risparmio anche nel software di backup, perché per i dati all'interno dell'appliance SourceSimple offre un software di backup vero e proprio che consente di effettuare degli snapshot in locale, sui dischi locali o sul cloud. Quindi dal punto di vista economico i benefici, vi assicuro che il business case finora sta sempre in piedi, o che si tratti di un tape replacement, poi vedremo come, o che si tratti di un file server che cresce a dismisura, vi assicuro che il business case sta sempre molto in piedi. Quindi il fattore principale, quindi il beneficio principale dell'appliance e poi il meccanismo su cui si basa è quello di tenere i dati frequentemente acceduti nei dischi SSD e SAS fisici locali interni all'appliance e invece di effettuare, secondo alcuni algoritmi che vedremo, un tiering automatico dei dati cold, dei dati freddi, dei dati meno frequentemente acceduti. Quindi l'appliance, la big picture dell'appliance è proprio quella di considerare il cloud Azure come un tier, come un repository a tutti gli effetti, SSD SAS per i dati molto frequentemente acceduti, cloud Azure per i dati meno acceduti, poco acceduti. La serie attualmente, non so chi di voi aveva già sentito parlare di Stuart Semple, ma è abbastanza influente perché c'era una serie che c'è ancora in realtà, una serie 7000, che è stata notevolmente migliorata e quindi adesso in commercio c'è la serie 8000, che è quella insomma, su cui Microsoft punta molto, su cui sta investendo moltissimo perché è piena di nuove funzionalità e anche nuove caratteristiche fisiche dal punto di vista del device. Quindi, di cosa si tratta? Abbiamo detto un pezzo di ferro vero e proprio, due rack unit o quattro rack unit all'interno del vostro rack nel data center. Connessioni solo esclusivamente ai SCSI verso i server, Windows, Linux, fisici o virtuali che siano. Dico solo esclusivamente ai SCSI perché ovviamente una delle domande che sempre ci fate è quella delle connessioni Fibre Channel. Per i tipi di workload che vedremo, per gli scenari per cui l'appliance nasce, le connessioni SCSI sono più che sufficienti. Questa appliance 8000, tra l'altro, ha, vedremo in ogni controller, due interfacce di rete a 10 gigabit Ethernet e quindi il throughput che riescono ad erogare dal punto di vista SCSI è molto elevato rispetto anche alla serie 7000 che invece aveva solo interfaccia a 1 gigabit Ethernet. Quindi la modalità con cui i dati fluiscono all'interno dell'appliance è e sarà solo esclusivamente attraverso dei server connessi attraverso il protocollo SCSI con l'appliance. Dall'altra parte, l'altra comunicazione con il mondo esterno che l'appliance offre è quella verso Azure attraverso connessioni HTTPS, porta 443 aperta, ci possono essere proxy, ci possono essere firewall, l'importante è che non sia bloccato il traffico dall'appliance verso lo storage account del cliente su Azure. Quindi quando il cliente ha una sottoscrizione Azure tale per cui gli è arrivata l'appliance Azure Simple, poi se vorrete offline parliamo anche della modalità di proposizione commerciale, comunque ha una sottoscrizione Azure, il primo step che si effettua, che si compie, è quello di creare uno storage account dentro Azure. Questo storage account dovrà essere accedibile ovviamente dall'appliance che deve leggere e scrivere dati su e da questo storage account. Interrompetemi veramente quando volete senza problemi. Le novità della serie 8000, che per chi non conosce la 7000 non sono novità, ma sono feature veramente importanti, innanzitutto dischi più capacitivi, quindi vedremo che tra dischi SSD e SAS abbiamo una capacità fisica locale molto consistente e performance migliori, quindi non solo dischi più performanti, ma anche grazie a queste due interfacce di cui vi accennavo a 10 gigabit Ethernet in ognuno dei due controller dell'appliance per il protocollo SCSI, riusciamo ad erogare un throughput più elevato verso il data center on premise. Un Microsoft Azure Simple Manager, quindi finalmente la gestione delle appliance, poi capiamo questo plurale da cosa deriva, è possibile effettuarla dal portale Azure. Nella serie 7000 invece c'era una console dedicata uno a uno in corrispondenza biunivoca con un'appliance. Invece adesso questo Microsoft Azure Simple Manager ci consente di effettuare tutte le operazioni sulle appliance che possiedo, fisiche o virtuali, perché vedremo l'altra novità è la SVA, che sta per Simple Virtual Appliance, che è una versione software dell'appliance fisica su Azure, una virtual machine a 3 su Azure banalmente. Ovviamente condizione sine qua non per utilizzarla è quella di avere l'appliance fisica nel data center, quindi on premise, e che ci consente di fare un bel po' di cosette divertenti, e soprattutto per quanto riguarda test e sviluppo, ma utili soprattutto per quanto riguarda il disaster recovery. Quindi non sono più costretto a comprare una seconda appliance fisica in un secondo data center se voglio effettuare disaster recovery, ma mi posso servire di questa SVA, di questa Azure Simple Virtual Appliance, per recoverare, scusatemi, passatemi il termine, i dati qualora l'appliance fisica nel data center primario abbia subito un fail. Poi vedremo come, ovviamente. Quindi la big picture di cui accennavo prima è l'array fisico, le connessioni SCSI verso il server Linux, Windows, fisico, virtuale che sia, ovviamente su MSDN trovate tutti i limiti, i requirement, hardware e software, tutte le informazioni tecniche sono adesso confluite su MSDN, finalmente riguardante Azure Simple, una connessione internet verso Azure e Azure che ha quindi tre bucket ben precisi che sono lo Azure Simple Manager attraverso cui gestisco l'appliance, la SVA, la Virtual Appliance e ovviamente i repository dei blob data, quindi il bucket in cui Simple, a cui scusate, Azure Simple accede, su cui scrive i dati e a cui accede per leggerli. vedete uno Source Simple Snapshot Manager plugin che ha un'opzione per effettuare i backup integrati con VSS, poi ne parleremo quando parliamo dei backup, altrimenti rischiamo di confonderci le idee. I modelli di cui disponiamo sono 8100 e 8600. Per rendervi conto, parliamo dell'8100, che è quella più ovviamente venduta in Italia. Vi lascio immaginare ovviamente che in America la più venduta è l'8600, chiaramente, e 15 terabyte di capacità fisica locale. Di questi 15 terabyte, 800 giga sono in SSD, la restante parte sono in dischi SAS. Trovate quel 15-45 perché vedremo che all'interno l'appliance ha un meccanismo di deduplica e compressione, quindi se questo algoritmo è particolarmente efficace per la tipologia dei file che confluiscono all'interno dell'appliance, abbiamo osservato che un rapporto medio, a parte per video, immagini chiaramente, è di un rapporto di 3x, e quindi quei 15 terabyte fisici di disponibilità fisica in locale in realtà possono ospitare un dataset ben più ampio, perché poi vanno compressi e deduplicati. Posso creare tanti volumi, 256 volumi all'interno dell'appliance, un volume può essere di 64 tera. Quindi chiaramente quando io creo un volume all'interno dell'appliance e automaticamente questo volume viene montato via SCSI sul server che è connesso via SCSI con l'appliance, questo volume è un'unità logica, nel senso che anche se l'appliance ha 15 tera, io il volume lo posso creare ben più ampio, perché Azure è da considerarsi a tutti gli effetti come, ripeto, un repository di dati. Quindi il volume di 64 tera, quando lo riempo, sarà poi l'appliance, secondo un algoritmo che vedremo adesso, a spalmare questi dati nei layer dove crede più opportuno. Vediamo ovviamente secondo quale criterio. L'8100 ha una capacità massima indirizzabile tra cloud e fisico di 200 terabyte. Non è un limite tecnico questo, non economico, poi se parleremo della proposizione economica parliamone, nel senso che questi 200 terabyte sono un limite tecnico. La 8100 è di due rack unit, dicevamo, due controller, uno attivo, uno passivo. Il controller passivo diventa attivo solo in caso di fail del controller attivo. Tutto ridondato, power supply, cooling fan, e ogni controller ha 6 interfacce di rete, 4 a 1 gigabit Ethernet e 2 a 10 gigabit Ethernet. Devo collegare tutti i 12 cavi, ma devo, quando vado dal cliente a installare e deployare la soluzione, o quando ci vanno i nostri partner, comunque dobbiamo fare in modo che il cliente ci predisponga ovviamente l'ambiente, soprattutto dal punto di vista network, e chiediamo solo 6 indirizzi IP, perché poi c'è un automatic IP failover, quindi nel caso in cui il controller passivo diventi attivo per un fail del controller attivo, i 6 indirizzi IP che avevo assegnato al primo controller automaticamente passano nelle 6 network interface del secondo controller. L'8600 sono due fantastiche 8100 una sopra l'altra, e quindi sono 4 rack unit e ovviamente una capacità fisica ben più ampia. Dicevamo di questo controller failover, i software upgrade sono non distruttivi, ci sono dei firmware upgrade, soprattutto dei dischi che avvengono una tantum, che presuppongono invece un fermo del sistema per una decina di minuti, i firmware upgrade. I software upgrade possono essere fatti a caldo, lo facciamo sempre anche durante i pilot, le POC, per tranquillizzarci tutti che la cosa funziona e non vengono persi i dati ovviamente. Per il networking, dicevamo, questa è una best practice che raramente, sinceramente, mi trovo ad implementare, perché è raro che il cliente mi metta a disposizione 3 fantastici switch, però diciamo nella predisposizione dell'environment che chiediamo almeno di avere 2 VLAN separate per le connessioni SCSI, ovviamente condizione sine qua non, dicevamo, è aprirci la porta 443 e tutto va in genere liscio. C'è la possibilità di spedire notifiche via email per gli alert che sono stati abilitati all'interno dell'appliance, quindi al suo interno l'appliance ha un tool di monitoring precostituito che va utilizzato, solo esclusivamente quello, e prevedono questi alert che possono essere abilitati o meno, quelli abilitati possono essere spedite le notifiche via email, e quindi la porta 25 in questo caso dovrà essere aperta, inseriamo insieme al cliente l'indirizzo del server SMTP. Ovviamente quando creiamo lo storage account possiamo decidere se crearlo locale o georidondato. Quindi SourceSimple in ogni caso scrive tre copie dello stesso dato in tre locazioni diverse dello stesso data center, per esempio di Amsterdam. In ogni caso, anche se il cliente ha deciso di scegliere l'opzione local storage. Se poi il cliente decide di scegliere l'opzione di georeplica, lo decidiamo insieme ovviamente quando si crea lo storage account, in questo caso Azure provvederà a duplicare queste tre copie del dato nel data center di Dublino, per esempio, e quindi il dato sarà localizzato in sei copie in tre piani diversi di due data center. Parliamo di uno dei primi due motivi per cui i dati possono essere su Azure e poi parliamo degli scenari, che è molto importante. Il primo motivo per cui i dati possono finire su Azure si chiama auto-tiering. Sottolineo la parola auto perché si può fare poco, quasi niente per influire su questo meccanismo. Quindi o lo si ama o lo si odia. Lo si ama perché alla fine della fiera di questo meccanismo che adesso vedremo, in realtà siamo sicuri che i dati caldi sono sui dischi SSD, i dati periodicamente acceduti, tiepidi, sono sui dischi SAS, i dati freddi, meno acceduti, più raramente acceduti, sono finiti su Azure. Questo algoritmo si chiama auto-tiering, cosa fondamentale è che scatta solo ed esclusivamente se l'appliance, la capacità fisica locale dell'appliance è piena all'80%, ha raggiunto, scusate, una soglia dell'80%. Quindi se il sizing dell'appliance è fatto in modo tale che i dati non superino mai questi 80% dei 15 terabyte previa compre deduplica e compressione, questo meccanismo non scatterà mai. Ovviamente si perde un po' uno dei benefici fondamentali dell'appliance, però ci sono clienti che utilizzano invece Azure per il secondo motivo, che è quello dei backup sul cloud. Quindi comunque hanno deciso, perché il business case stava comunque in piedi, perché poi alla fine è quello, no? Valutare anche economicamente quanto risparmio, stava comunque in piedi pur valutando che Azure venisse utilizzato solo per i backup. Quindi dicevamo, quando crea un volume all'interno dell'appliance, questo volume viene montato via iSCSI sul server che è connesso via iSCSI con l'appliance. Iniziano a fluire i dati dentro questo server, il volume si riempie, la prima cosa che si fa viene... Aspetta, volevo vedere solo l'altra slide... La prima cosa, scusate, che si fa, i dati finiscono in una porzione del layer SSD che si chiama SSD linear. Subito, primo step, vengono deduplicati e vengono, scusate, prima di essere deduplicati, quando finiscono l'SSD linear, la prima cosa vengono divisi in blocchi. Quindi l'appliance è un block device, non ha il concetto di file al suo interno. I blocchi da 64K, se ho definito un volume come primary volume, 512K, se definisco un volume come archive volume. Quindi posso solo scegliere la dimensione dei blocchi, o 64K o 512K. Quindi questi fantastici blocchi arrivano nella porzione linear del layer SSD. La prima cosa che SourceSimple fa è deduplica, quindi i blocchi che hanno degli speculari vengono cancellati e quindi i blocchi così deduplicati vengono trasferiti in un'altra porzione del layer SSD che si chiama SSD dedupe. Quindi nell'SSD dedupe ho questi fantastici blocchi da 64K o 512K deduplicati. Quando il layer SSD dedupe è pieno all'80% e solo in quel momento, l'appliance si chiede quali di questi blocchi sono meno acceduti rispetto agli altri. Quindi anche c'è un tiering anche interno. Ok, i blocchi ABC, questi blocchi li comprime e li trasferisce nel layer SAS. Quindi anche internamente all'appliance, per il trasferimento dal layer SSD al layer SAS dei blocchi, c'è la soglia dell'80%, questo automatic tiering, quindi avviene anche internamente per il trasferimento tra i due layer interni. I blocchi sull'SSD sono deduplicati, i blocchi sui SAS sono deduplicati e compressi. Quando anche il layer SAS è pieno all'80%, l'appliance si richiede quali di questi blocchi che ho qui sul mio layer SAS sono meno acceduti rispetto agli altri. Ok, blocchi B, C, D, questi blocchi li cripta con una chiave di cui poi parleremo a 256 bit, algoritmo simmetrico, e li trasferisce su Azure. Prego. Layer, sì, cambiano ovviamente perché i dischi SSD sono flash e quindi ha più alto throughput. Diciamo la ovviamente per quanto riguarda quando un utente o un'applicazione richiede un blocco, un dato che è finito su Azure, perché magari erano mesi che non era acceduto, chiaramente va accettato un minimo di latenza. Questo minimo dipende dalla connessione internet. Il minimo richiesto è di 20 megabits per secondo di internet, beh, di banda internet intendo, di WAN per l'appliance, quindi è un requisito minimo per quanto riguarda internet, 20 megabits per secondo, che non so se può essere un problema, per ora ho incontrato problemi solo in scenari distribuiti in cui alcuni clienti avevano dei branch office. Prego. Esatto, di decompressione, certo. Esatto. Allora, guardi, i numeri, sì, cioè, esatto, infatti sto dicendo, i numeri in termini di throughput, di IOPS, ok, non hanno senso perché dipende da un sacco di variabili. Diciamo tra SSD e SAS c'è solo un 10% di delay di differenza rispetto alla fruizione di un blocco che sta su SSD e di un blocco che sta sul SAS. Su Azure ovviamente dipende dall'internet bandwidth. Abbiamo dei test con un 40 megabits per secondo e anche lì il delay tra SSD e Azure è circa di un 20% con 40 megabits di internet bandwidth. Ovviamente dipende da un sacco di cose, per esempio anche dalla dimensione del volume. Per esempio le best practice ci dicono, se sapete che in quel volume dovranno confluire 1 tera di dati, non create il volume di 40 terabyte, perché comunque l'appliance, anche se ha il team provisioning, fa lo scanning di tutto il volume. Create un volume per dare una margine, dando un margine, scusate, del circa il 20%, quindi di 1,2 terabyte, per esempio. Quindi ci sono degli accorgimenti per ottimizzare queste performance. Ok, quindi alla fine del fantastico giro siamo sicuri che in SSD e SAS ci sono i dati meno, più acceduti e in Azure gli altri. Il meccanismo di deduplica, abbiamo detto, avviene sui blocchi, sui chunk di 64K o 512K che siano, e quindi i blocchi vengono deduplicati. Il meccanismo di compressione avviene sui blocchi già deduplicati, è un meccanismo deflate standard. I dati compressi finiscono, abbiamo detto, nei dischi HDD, quindi nei dischi SAS. Questi algoritmi sono non modificabili in nessun modo. L'encryption, abbiamo detto, è un algoritmo con chiave AES 256 bits di tipo CBC. La chiave di criptazione si viene generata dall'appliance a partire da una passphrase di minimo 32 caratteri che il cliente digita. Noi usciamo dalla stanza come gli americani ci impongono e quando il cliente digita questa passphrase, perché è molto importante ovviamente, come potete immaginare, perché questa è la chiave di criptazione dei blocchi. Qualsiasi hacker strafigo che vada su Azure e riesca ad entrare all'interno del vostro storage account si trova dei blocchi da 64K deduplicati, compressi e completamente offuscati da questa chiave. Ci sono su MSDN una serie di question and answer relative alla sicurezza, ovviamente domande che riceviamo giustamente quotidianamente dai clienti che hanno la legittima preoccupazione che i propri dati, che sono abituati ad avere on-premise nel proprio data center, invece finiscano chissà dove. E diciamo da questo punto di vista siamo molto tutelati. Finora non è mai successo nulla per cui qualcuno ha acceduto a questi blocchi. Il contro di questa sicurezza estrema è che per leggere i dati che Source Simple ha messo dentro Azure serve per forza un'altra Source Simple. Quindi non c'è assolutamente modo di accedere ai dati dello storage account. Quindi questa la SVA ci aiuta un po' in questo, no? Perché nella serie 7000 era necessario acquistare un'altra appliance, oppure aspettare l'arrivo di un'altra appliance, il cui manufacturer è basato in Messico, quindi ci sono 2 o 3 settimane di attesa per lo shipment dell'appliance dal Messico. Il manufacturer è molto noto agli storage guys perché è il manufacturer di tanti moduli di altri storage vendor, si chiama Xyratex, che adesso è stato acquisito da Seagate. Questo per vostra informazione non è, insomma, un figli, diciamo, ok. E quindi la sicurezza della soluzione, vabbè, ovviamente c'è questa chiave, abbiamo detto 256 bits AES che cripta i blocchi. Altra cosa fondamentale è quando imposto all'interno dello Source Simple Manager le informazioni sullo storage account a cui l'appliance deve accedere, e fornisco la primary access key e la secondary access key dello storage account, che sono due chiavi a 512 bit. E ovviamente quindi bisognerebbe anche corrompere accedere allo storage account attraverso queste due chiavi. Vediamo lo Source Simple Manager. Abbiamo detto è un servizio su Azure, un'istanza di management su Azure, che ci consente di effettuare tutte le operazioni all'interno delle appliance. Parlo plurale perché appunto la novità dell'8000 consiste nell'avere un'appliance fisica nel data center on-premise e una SVA, una appliance virtuale, che sono quindi gestibili entrambe attraverso lo stesso tool di management, che è appunto il nostro servizio su Azure. Ovviamente anche qualora ci fosse una seconda appliance fisica, perché ovviamente abbiamo clienti che comunque per policy interne hanno bisogno di due appliance, un sito primario e un sito secondario, attraverso lo Source Simple Manager si riescono a gestire entrambe le appliance. La SVA è una, dicevamo, poi approfondiamo, una virtual machine di tipo A3, si paga solo nel momento in cui si utilizza, quindi si accende e si spegne a vostro piacimento, ed è monitorabile, se ne possono accendere quante se ne vogliono, l'importante appunto è avere un'appliance fisica on-premise. Questo lo vediamo nella demo, quindi colleghiamo al nostro Source Simple Manager, che è appunto all'interno del portale Azure, creiamo questo servizio, registriamo, abbiamo una registration key che ci serve per poi registrare tutti i device. Ovviamente abbiamo bisogno solo per veramente 5 minuti neanche di una connessione via seriale, quindi quando andiamo dal cliente, quando veniamo a installare l'eventuale appliance, ci colleghiamo con un cavo seriale che sta dentro lo scatolone e con un PuTTY qualsiasi tramite PowerShell definiamo l'interfaccia di management. Quello è l'unico istante in cui devo essere connessa fisicamente all'appliance nel data center per definire l'IP di management. Poi tutto il resto dell'operatività lo possiamo effettuare insieme attraverso lo Source Simple Manager Service, quindi nel portale Azure. Questo lo vediamo. L'unità base dell'appliance è il volume, quindi si crea un volume all'interno dell'appliance, lo vediamo nel server connesso via SCSI, iniziamo a far fluire i dati dentro questo volume e poi che ci facciamo con questo volume? Ovviamente quando abbiamo detto l'appliance è piena all'80% inizierà il tiering, però la cosa fondamentale è che il volume è all'interno di un'altra unità che si chiama volume container. È molto importante per esempio per i service provider o per clienti che decidono di mettere su Source Simple più di uno scenario, cosa ovviamente molto frequente, più di uno use case, per cui attraverso il volume container posso isolare i contesti, isolare innanzitutto dal punto di vista della cloud encryption key, quindi ogni volume container, che come dice il nome ovviamente è un contenitore di volumi, ha al suo interno dei volumi che condividono una stessa cloud encryption key, che è diversa dalla cloud encryption key di un altro volume container. Altro scope del volume container, quindi altra possibilità di isolamento, è quello della deduplica, quindi non avviene deduplica tra due volume container diversi, quindi tra i volumi volume 2 e volume 5 per esempio non avverrà mai deduplica, ma lo scope è quello del volume container. Quindi come vedete in questo esempio è molto utile o per service provider come accennavo o per clienti che vogliono far insistere sull'appliance più di uno scenario. Adesso parliamo bene degli scenari perché è fondamentale per farvi anche entrare un po', insomma calarla nel vostro contesto e capire se adesso o tra un anno potrebbe fare al vostro caso. Il volume container ha al suo interno, abbiamo detto, dei volumi su cui possono essere applicate delle policy di backup diverse. Quindi vi accenno, e poi lo vedremo in dettaglio, che Source Simple ha al suo interno un software di backup, quindi a livello di volume posso effettuare di quei dati all'interno del volume degli snapshot incrementali, tranne il primo ovviamente, o nei dischi locali o sul cloud. E attraverso sempre Source Simple posso effettuare chiaramente il restore di questi dati. Questo restore, vedremo, è un thin restore, quindi è molto molto veloce, poi vi spiego perché. Ops, sorry. Virtual Appliance. Abbiamo detto che la Virtual Appliance è una versione software dell'appliance fisica, è una virtual machine a tre e è anche lei una scarcity target. Questo è molto importante perché così come l'appliance fisica è una scarcity target per un server che sta nel vostro data center on premise, così la SVA è una scarcity target per un server che starà in Azure. Quindi quando ho i dati sulla SVA, la modalità per accedere a questi dati è connettere la SVA via SCSI con una virtual machine su Azure. Poi gli utenti accederanno con un site-to-site o point-to-point, le tecnologie che preferite, ai dati che risiedono in quel momento sulla virtual machine su Azure. Quindi la SVA è molto molto utile, soprattutto per scopi di disaster recovery, come vi accennavo, lo vedremo. Va considerato che per accedere ai dati sulla SVA devo necessariamente avere un server su Azure che sia connesso con essa per montare i volumi e quindi poterne fruire. Il primo step è creare una virtual network in Azure all'interno della quale creiamo la nostra SVA e la nostra virtual machine che accederà ai dati sulla SVA. Vediamo la parte di data protection e disaster recovery. Abbiamo detto snapshot, quindi local snapshot e cloud snapshot. Attraverso la combinazione delle due tipologie di snapshot o anche attraverso la scelta di uno solo, è possibile implementare dei data protection plan che auspicabilmente soddisfino le esigenze del cliente. Quindi poter implementare delle policy per un tipo di backup medium term, short term o long term, effettuando per alcuni volumi dei cloud snapshot daily, giornalieri. In media l'uso più frequente di queste policy di backup sono il daily cloud snapshot, quindi programmare un cloud snapshot al giorno, ma poi ovviamente questo dipende, scegliendo un periodo di retention che si vuole, perché appunto il software consente di farlo, e la frequenza che si vuole, quindi in questo caso daily è uno dei più comuni, e poi effettuare dei local snapshot. Considerate che i local snapshot sono molto utili, per esempio una domanda che spesso si fa è: ma non posso inibire il meccanismo di auto-tiering? Non posso fare in modo di essere sicuro che un volume sia sempre in locale, non vada mai su Azure? La risposta è no, come vi accennavo, perché il meccanismo di auto-tiering non è assolutamente influenzabile da noi, non è parametrizzabile. Però posso programmare dei local snapshot e quindi abbiamo un cliente che durante delle settimane particolari in cui ha bisogno a tutti i costi dei dati in locale effettua dei daily local snapshot con un periodo di retention di 4 settimane perché gli servono per un mese e poi basta. Quindi c'è in realtà il modo però sono snapshot chiaramente, quindi delle copie dei dati in locale. Quindi diciamo delle parti belle dopo il deployment, quello basico, lasciatemi dire, è quella di decidere insieme a voi quali siano gli schedule più adatti al vostro contesto e alle vostre esigenze. Sono entrambi, abbiamo detto, incrementali, sia i local snapshot che i cloud snapshot. Cosa fondamentale da ricordare per il Teen Restore è che c'è una metadata map. Ossia, questo è importante perché sia nel local snapshot che nel cloud snapshot, ma ovviamente è utile soprattutto nel cloud snapshot, è che nel meccanismo di restore in realtà l'appliance non fa il down, non effettua il download di tutti i blocchi del cloud snapshot da Azure, effettua il download solo di un'impalcatura, lasciatemi dire, di una metadata map. Poi solo quando l'utente o l'applicazione richiedono quel file, allora, solo in quel momento l'appliance effettua il download dei blocchi costituenti quel file e solo di quelli e solo in quel momento da Azure. Quindi il restore time rispetto a un restore da cloud senza store simple, perché ovviamente sapete che Azure offre un servizio di backup e restore a prescindere dall'appliance, il restore time rispetto a questa opzione e rispetto ovviamente al tape è molto molto più veloce perché l'utente si vede nel suo server tutti i file solo quando clicca o quando l'applicazione accede, ovviamente dipende dal use case, solo in quel momento va accettata la latenza perché magari i blocchi stanno su Azure se era un cloud snapshot per il restore. Lo snapshot manager è un'opzione. È un plugin che va installato nei server che sono connessi via SCSI con l'appliance qualora si vogliano effettuare dei backup e conseguenti restore integrati con VSS, quindi dei backup che siano application consistent integrati con VSS si può fare e solo per le operazioni di backup e restore si utilizza questa console MMC che va installata sui server appunto, che sono connessi via SCSI con l'appliance, che è un'opzione, quindi tutto in realtà si può effettuare, tutte le operazioni, anche quelle di backup e restore, a partire dallo Source Simple Manager. Non è necessario questo Snapshot Manager. Quindi, per quanto riguarda il disaster recovery o il restore banalmente, anche senza disastro, ma perché magari un'applicazione ha bisogno di un dato che per caso è stato cancellato. E dicevamo, si tratta di un team restore, quindi è molto molto veloce perché c'è il download solo di questa metadata map. Nel caso di disaster recovery, questa fantastica nuova SBA, questa virtual appliance, ci consente una seconda opzione, quindi o l'opzione classica o due appliance fisiche nei due data center, succede qualcosa nel data center primario o entrambi i controller dell'appliance subiscono un fail. Ho la seconda appliance nel sito secondario e riesco ad effettuare il recovery dei cloud snapshot, solo dei cloud snapshot. Quindi il cloud snapshot è importante programmarlo perché ovviamente mi dà anche indicazione di poi quanto sono disposto a perdere in caso di disastro. Quindi se io programmo un cloud snapshot ogni mese, chiaramente in caso di disastro questa mia fantastica seconda appliance up and running potrà fare il recovery di quell'ultimo cloud snapshot che trova. Quindi ecco perché. Prego. Sì. Sì. Sì, è assolutamente possibile, lo vedremo anche nell'interfaccia, lo permette, quindi quando devo montare un volume che sta sulla SVA posso anche scegliere un server fisico, assolutamente sì. Le best practice lo sconsigliano per ovvi motivi, però sì, assolutamente sì, è tecnicamente possibile. Nel caso appunto in cui non si possieda una seconda appliance nel data center 2, il recovery può essere effettuato dalla SVA, dalla virtual appliance, e quindi a quel punto i dati sono fruibili sul server che è connesso via SCSI con la virtual appliance su Azure, quindi sulla virtual machine. Ovviamente la virtual appliance ha delle limitazioni rispetto all'appliance fisica. Innanzitutto il massimo di capacità indirizzabile è di 30 terabyte. Poi ha delle limitazioni in termini di performance. Questo per dirvi che l'appliance virtuale non nasce per sopportare i workload in produzione, nasce per disaster recovery in attesa che arrivi il replacement dell'appliance disastrata, della prima appliance, nasce per test e sviluppo. Quindi diciamo la SVA non nasce, soprattutto per motivi di performance, su MSDN trovate anche dei dati di performance della SVA che sono di tutto rispetto ma ovviamente molto minori rispetto alle performance che può ottenere un'appliance fisica. Quindi per questo motivo la SVA viene utilizzata per disaster recovery e per test e sviluppo e per data mobility, come dicono quelli del marketing. Arriviamo a una cosa fondamentale, quella dei workload e degli use case per cui l'appliance nasce, perché è veramente fondamentale. Il meccanismo base, abbiamo detto, è dati caldi e dati freddi. Questo vi lascia sicuramente intuire che non nasce assolutamente per dati di tipo Tier 1, quindi tutte quelle applicazioni di cui accennavamo prima, Mission Critical, CRM, SAP, Online Processing, transazioni che non accettano latenza, l'appliance è sconsigliata. Quindi, caro cliente, ti tieni i tuoi fantastici dischi pregiati e costosi del tuo storage high-end tradizionale per i workload Mission Critical di tipo Tier 1. L'appliance nasce e continuerà ad essere così per i workload di tipo tier 2 e tier 3, quindi file server, archiving, virtual machine di test e sviluppo oppure anche virtual machine attive, ma su cui non insistano applicazioni di tipo tier 1, perché sennò ritorniamo al discorso principale. SharePoint con alcuni punti di attenzione, quindi se avete SharePoint, perché SourceSimple ha un RBS, funge da RBS provider, quindi ha modo di esternalizzare i blob quando vengono inserito un documento all'interno di una document library di SharePoint. Questi blob è un plugin di SourceSimple che si installa nella farm SharePoint. Questi blob finiscono in una file share e questa file share è un ottimo candidato per SourceSimple, con dei punti di attenzione per delle latenze che possono originarsi, quindi vi prego di coinvolgermi tramite insomma, tutti i nostri colleghi qualora abbiate esigenze per SharePoint. E anche workload SQL, SQL singolo workload dipartimentale con l'accorgimento che la dimensione non ecceda il 50% della capacità fisica dell'appliance, quindi anche il workload SQL con delle limitazioni se vogliamo, quindi con degli accorgimenti. Quindi Exchange non è uno scenario supportato, mi preannuncio tutte le domande che giustamente vengono fatte, perché quando uno recepisce bene il vantaggio dell'appliance pensa, vabbè, c'è un sacco di email archiving, di file Exchange, li piazzo qua e così con l'appliance ci faccio ogni tanto un close snapshot e lui me li mette su Azure. Assolutamente no, non è uno use case supportato. Target di software di backup terze parti, altra domanda molto legittima, perché i file di backup effettuati con uno storage che il cliente ha a vostro piacimento occupano un sacco di spazio e quindi una domanda che viene spontanea è quella di dire ok, i miei fantastici file di backup li metto su SourceSimple. No, assolutamente no, non è uno use case supportato se come primary storage, è supportato solo nel caso in cui il cliente mantenga uno storage che non sia StorSimple come target primario di questi file di backup effettuati con un altro storage e utilizzi StorSimple come target secondario, quindi come tape replacement, quello di cui vi accennavo prima. Questo perché ovviamente quando dico non supportato non è perché tecnicamente non funzioni, anzi per esempio prima dell'acquisizione di Microsoft SourceSimple supportava e abbiamo anche delle success stories, questo ve lo dico perché ogni tanto qualcuno mi scrive, ma io ho letto di Exchange, era assolutamente supportato, però i clienti erano insoddisfatti per le performance, quindi quando dico non supportato è solo esclusivamente per cercare di avere clienti contenti chiaramente, perché tecnicamente è fattibile. E anche per il target primario di backup ho un cliente che cocciuto e che lo implementa e ovviamente funziona tecnicamente, è vero, e poi l'appliance si riempie molto molto velocemente di questi file live di backup e quando l'applicazione di restore li richiede si fa scanning su Azure e è tutto molto lento. Però funziona, questo voglio dire, però è uno use case che noi assolutamente sconsigliamo. Quindi Exchange, target di software backup e tutti i tier 1, come vi dicevo, quindi workload di mission critical. Va bene, qua ho le slide su workload, volevo arrivare almeno a farvi vedere qualcosa. Virtual machine sia per V che VMware, perché ovviamente sono supportate entrambe le tecnologie. Classico portale Azure che oggi avrete visto all'infinito. Ero collegata da un po', vediamo. E compare questa nuova fantastica voce di cui tutti vi sarete assolutamente accorti, StorSimple. Compare da metà luglio, primo agosto, da quando la serie 8000 è stata messa in produzione e comunque lanciata sul mercato. Questo StorSimple è lo StorSimple Manager. Cliccando sopra lo StorSimple Manager accedo ad una home page da cui posso accedere ai device che sono registrati all'interno di questo StorSimple Manager. Questi device sono, in questo caso, sono collegati in un ambiente demo a Redmond, perché sta arrivando qui nel nostro MTC di Milano, della sede di Milano, un 8100, quindi finalmente potremo insomma, gestirci il nostro orticello senza accedere ogni volta all'ambiente demo dei miei colleghi TSP Worldwide. I device quindi che posso gestire attraverso questo StorSimple Manager, in questo caso quelli registrati sono la SVA e l'appliance fisica. Posso fare le stesse identiche cose, quindi sto nell'appliance fisica, in questo caso accedo alla voce volume container, quindi il primo step da effettuare è quello di aggiungere un volume container dargli un nome, selezionare uno storage account, perché ovviamente il volume container deve essere legato ad uno storage account. Posso avere fino a 64 storage account all'interno di una stessa appliance. Posso specificare la banda, quindi questa è una template molto utile, un quality of service molto utile, perché altrimenti il comportamento di default dell'appliance è quello di ciucciarsi tutta la banda a disposizione, e che non è buona cosa molto spesso, e quindi si può limitare l'utilizzo da parte dell'appliance della banda in certi orari, in certi giorni della settimana. E sempre tenendo presente che 20 megabits al secondo è il limite minimo, il requisito minimo anche affinché il supporto vi supporti per qualsiasi problema, banalmente. Qui si digita la passphrase, a partire dalla quale l'appliance genera quella cloud encryption key, che, come vi dicevo, è contestualizzata per volume container, se vi ricordate. Quindi digito una passphrase più sicura possibile. Ok, e ho creato il mio volume container. All'interno del volume container posso creare il volume. Qua ho il job. Yes. Sono su Azure, sì, però questo è Source Simple 8100-demo02 e il device fisico. Poi opereremo sulla SBA. Sì, anche se sono su Azure, perché è solo un tool di sviluppo che colloquia via REST, cioè un bus interno, colloquia via REST con l'appliance. Quindi all'interno di questo test volume container posso aggiungere un fantastico volume. La size, questo è molto importante per seguire quelle best practice, è molto facile espandere poi la dimensione di un volume, mentre non è possibile ridurla. Ecco perché appunto quell'accorgimento di creare un volume al massimo il 20% in più rispetto al dataset presunto. Poi è chiaro, uno si tiene sempre un po' a largo, anche perché c'è il fatto di poter creare volumi fino a 64 tera, va benissimo. Non lo so, facciamo 200 giga. Usage type, primary volume, archive volume, chi conosceva la serie 7000, qua appariva non sullo Source Simple Manager, ma su quella console dedicata, una pletora di tipologie di volumi diversi, che fondamentalmente erano un po' fuorvianti perché non cambiava nulla, cambiava veramente solo la size dei blocchi. Quindi non ho modo di governare in nessun altro modo il volume. Cosa interessante, ovviamente fondamentale, quando creo un volume devo dire su quale server voglio che questo volume venga montato, quindi su quale server che è connesso via SCSI voglio che venga visualizzato, e scelgo il server fisico, che è SSDMFS02, e quindi creo un volume che verrà montato sul mio server fisico. Andiamo al job, che in questo. Intanto fatemi le domande che volete, anche se è veloce, però ottimizziamo perché il tempo stringe. Vai. Assolutamente no, devi fare per forza uno snapshot. Il cloud snapshot ti porta una fotografia di quel volume di cui hai deciso di fare il cloud snapshot in quel momento, full la prima volta, incrementale la seconda. Quindi sei sicuro che in caso di disastro l'appliance effettuerà il recovery dell'ultimo cloud snapshot, che quindi riassume tutta la situazione. Non c'è un meccanismo di business continuity, se è questo che intendi. Assolutamente sì. No, assolutamente no. Quindi i dati all'interno degli SSD dei SAS non hanno sincronizzazione con Azure. L'unico modo è cloud snapshot e quindi accettare un RPO che. Allora, dedicata, la risposta è dedicata. Poi in Italia c'ho un sacco di clienti che non ce l'hanno dedicata. Funziona. Il concetto è funziona, quindi se tu ci metti il file server, una file share dei dipendenti che ci mettono dati la cui richiesta non è così mission critical, va bene, funziona. Funziona. Prego. Sì, assolutamente. Allora, il plus di Store Simple rispetto a utilizzare invece Azure Storage Account a prescindere dall'appliance sono innanzitutto che non c'è richiesta di modifica delle applicazioni. Per accedere ai dati su Azure c'è Store Simple che accede direttamente via SOAP e Web Services a Azure. Non parlo del caso del backup, parlo del caso in cui un utente o un'applicazione debba accedere a un dato su Azure. Se ce l'ha messo Store Simple per il tiering non devo modificare le applicazioni. Il secondo motivo sono le performance, perché nel caso invece del backup qua incide in modo fondamentale, c'è questo Team Restore. Quindi se lei va a controllare dei dati che abbiamo pubblici di tempi di ripristino da backup su Azure con o senza Store Simple, si rende conto che il risparmio è veramente notevole, dell'ordine dell'80%. Eh sì. Assolutamente sì. Con Store Simple è, non dico che sia una scheggia, chiaramente sarei stupida, ma è molto alleviato il peso per via di questo fatto che si scarica prima una metadata map e solo dopo, quando si accede a quel file, a quel dato, solo i blocchi di quel dato, solo in quel momento, vengono scaricati da internet. I costi dell'appliance? Ah, una soluzione di backup, vabbè, attualmente è assolutamente conveniente perché c'è una promo in atto che scade a giugno 2015 e quindi basta, virgolette, acquistare delle risorse Azure che ammontano a una certa quantità di euro e per avere for free, lasciatemi dire, l'appliance in casa. For free, tra virgolette, perché ci sono dei costi di sdoganamento da pagare, perché l'appliance arriva dal Messico, mentre i costi di shipment, quindi di delivery, sono a carico Microsoft. Quindi acquistando delle risorse Azure, e risorse Azure non intendo solo storage, intendo tutte le cose fantastiche che i miei colleghi vi hanno fatto vedere stamattina e vi faranno ancora vedere. Quindi acquistando delle risorse Azure, website, VM, accendo tutte le cose che voglio su Azure, quindi ho questa prepagata, è un commitment che do a Microsoft, accedo a tutte le risorse Azure che voglio, se voglio anche allo storage e ho l'appliance in casa. Quindi ovviamente adesso la risposta è molto molto conveniente, fino a giugno 2015, poi pedina sono. Ok. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi abbiamo detto adesso ho online questo volume, vediamo di accedere al server che prima era giù, se è giù ancora lo vediamo, facciamo tutto dalla virtual appliance. Ah, perfetto. Questi sono i 200, il disco è il volume, scusate, da 200 giga che ho creato sull'appliance. Questo perché dalla Escase Initiator, lo vediamo se c'è tempo, io posso rimanere poi se chi non vuole poi saltare il pranzo, sono qui, nello Store Simple Manager diciamo all'appliance che c'è un server collegato via Escase ad essa e nell'Escase Initiator del server Windows 2008 R2 in poi o Linux con altre modalità ovviamente, attraverso l'Escase Initiator diciamo al server che c'è una appliance con quell'indirizzo IP o due indirizzi IP a Escase su quelle due VLAN separate, pronta a esporre dei volumi che poi il server dovrà montare. Quindi questo è il volume da 200 giga che abbiamo creato. Lo inizializziamo e lo formattiamo. Sarò veloce. Ok. Segniamo la lettera E, ci va bene. NTFS, per motivi esclusivamente di performance gli diamo 64K che è la stessa dimensione dei blocchi dell'appliance, effettuiamo un quick format. Quindi adesso sul nostro fantastico Esplora risorse ci troviamo il volume, è appena finito di formattarlo ovviamente, e ne ho aperti 2000. Toing. Eccolo qua, sorry. Tech volume E. Ci mettiamo un po' di dadi, sì, che prendiamo qua. Ci mettiamo qualche file. Ovviamente questo trasferimento di file può avvenire anche qui. Le best practice danno dei buoni consigli di smirroring, robocopy, come volete. Se si tratta di virtual machine tramite VMotion è assolutamente supportato. Va bene, sì, questo lo so. Ok. E quindi ci copiamo un po' di file sul nostro volume E che abbiamo creato a partire dallo Source Simple Manager. Adesso la cosa che possiamo fare è effettuare un cloud snapshot di questo volume. Poi simuliamo un errore e facciamo un restore magari sulla SVA, sulla Virtual Appliance, così faccio vedere anche una sorta di disaster recovery, sul recovery su un altro device, che il disaster recovery tra l'altro ve lo posso far vedere attraverso l'opzione di failover. Quindi abbiamo detto che dobbiamo effettuare un cloud snapshot di questo volume. Quindi abbiamo l'opzione Take Backup e qua posso scegliere, voglio un local snapshot o un cloud snapshot. Facciamo un cloud snapshot, ovviamente identico, nel senso dal punto di vista procedurale. In questo caso l'appliance sta copiando tutti i dati che abbiamo messo all'interno del volume su Azure. Quindi abbiamo creato un volume, ditemi se sono andata troppo veloce o mi sono spiegata male. Quindi vediamo i job, in questo momento c'è running il nostro manual backup di tipo local sul volume. Questi sono, intanto vi faccio vedere, sono gli alert che vi accennavo possono essere abilitati o meno e possono essere visualizzabili o meno. Attraverso il tab di configurazione ho il modo di decidere qual è lo storage account, qual è, sono in ritardo, sì, e le interfacce. No, sei stato troppo minaccioso, non vale. Ok. Quindi vediamo i nostri jobs, il nostro cloud snapshot che è running. Intanto vi faccio vedere nella parte dashboard tutto ciò che è monitorabile, per esempio. Il cloud storage used, il primary storage used. Se vado nella parte device, nella parte di fisica, per esempio, ho la possibilità di andare nel tab monitor all'interno dello Store Simple Manager e da qua posso vedere un po' di cose interessanti. Un'altra domanda che tanti clienti fanno, che prevengo forse, è quella di integrare Store Simple con un tool di monitoring terze parti, che sia Microsoft o non Microsoft. La risposta è no, ad oggi è no. Attraverso questo monitoring interno posso appunto monitorare, perdonatemi il gioco di parole, le performance dal punto di vista IO, il network throughput per esempio, che è una cosa interessante, isolandolo per interfaccia. In questo ambiente demo ho dedicato solo l'interfaccia data zero alle connessioni internet, quindi posso monitorare che cosa avviene inbound e outbound verso Azure. Quindi ho un po' di item di cui posso fare reportistica, le device performance. Quindi anche per rispondere alla sua domanda, dopo un primo deployment, in genere sempre insieme cerchiamo di capire in quel contesto di rete, in quello switch, con quelle VLAN, con quelle internet connection, con quel quality of service template, con quel tipo di file, il rapporto di deduplica e compressione, le performance. Quindi anche per rispondere alla sua domanda, in genere ci se ne rende conto subito, ovviamente ci sono dei numeri che possiamo condividere. No way. Al limite incremento la banda, al limite tocco il dato e lo rendo vivo affinché sia negli SSD, oppure come il nostro cliente in quelle settimane particolari programmo dei local snapshot, sono sicura che i dati siano lì. Ok. Quindi abbiamo detto siamo Ritorniamo nel backup catalog. Non della SVA, ma del device fisico. Ok, quindi il cloud snapshot è stato effettuato correttamente. Quindi adesso la cosa che facciamo prima di effettuare un restore, magari sulla SVA, che secondo me è più interessante, è quello di andare nel nostro, sorry, volume e qui e simulare un errore da parte dell'utente oppure una virtual machine che corrompe un VHD, bla bla bla. Quindi cancelliamo questi quattro PDF. Ok, quindi abbiamo simulato un errore da parte dell'utente. Torniamo nel nostro Source Simple Manager. Fortunatamente avevo un cloud snapshot effettuato. Prendo questo cloud snapshot e scelgo l'opzione di restore. Questa è un'opzione importante perché, a parte appunto il team restore bla 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 di cui vi ho parlato, è possibile effettuare due tipi di restore. Un restore che sovrascrive il volume e quindi mi dice attento perché ti consiglio di mettere offline il disco perché se ci sono degli utenti o delle applicazioni che ci stanno accedendo potrebbero alterarsi. E quindi è una sovrascrittura vera e propria. L'altra opzione invece, ben più interessante che consigliamo sempre di utilizzare, è quella del clone, quindi è semplicemente la stessa cosa, un restore, però montando un altro, i file restaurati su un altro drive. La cosa bella è di poter scegliere il target device, quindi questa non abbiamo simulato un disastro, ma è la stessa identica operatività che avreste in caso di disastro, qualora c'è proprio il tasto failover, poi ve lo faccio vedere, quindi è semplicemente un tasto diverso. Non mi trovo ovviamente l'appliance che non è più live, non è più up and running, mi troverò solo la SVA in questo caso, quindi dico ok, voglio il restore ma sulla SVA, a partire dal mio cloud snapshot. Ditemi se sto correndo troppo, se sto incasinando. Ok, tech cloned volume. Ok, vedete qua mi dice attenzione perché la capacità disponibile sulla SVA è di 30 tera, cosa che ovviamente se invece seleziono non la SVA ma l'appliance fisica mi dice 200 tera. Ok? Quindi anche qua pay attention, quando si fanno i cloud snapshot, quando si fa il restore bisogna considerare se si vuole utilizzare la SVA anche il limite capacitivo della SVA che per carità è di tutto rispetto ma va considerato, dipende ovviamente dagli scenari. Quindi andiamo sulla SVA, ok, va bene, ho capito. Ecco, la cosa che diceva il collega, qua nulla mi vieta di dire che questo volume restaurato possa essere montato da un server on-premise. Io qua sto dicendo sulla SVA, quindi siccome sono una brava ragazza, decido di farlo su Azure File System, quindi su questo server, sempre Windows 2012 R2, che ho su Azure, che è una virtual machine collegata via SCSI con la SVA, ma nulla mi vieta di farlo con l'altro. Quindi adesso in questo momento sto dicendo che il volume su cui voglio che venga montato il volume che sto clonando, scusate, il server su cui voglio che venga montato il volume che sto restaurando sia questo Azure File System. Ok, qua sta creando il job, vediamo il job, quando ha finito ci collegheremo al mio file server su Azure, la virtual machine, e troveremo un volume senza bisogno di inizializzarlo e formattarlo, già formattato, con tutti i file prima dell'errore, quindi del cloud snapshot. È molto veloce, solo quando clicco sul file vi faccio vedere che c'è da accettare un minimo di latenza rispetto ovviamente, ma è una latenza tipo quella a cui siamo abituati per Dropbox, per capirci, per non dire SkyDrive, OneDrive. Ok, quindi una volta finito il clone andremo nella parte virtual machine, perché dicevamo la SVA è una virtual machine a tutti gli effetti, anche l'Azure File System, e creeremo un connect. La cosa che vi volevo far vedere, prima di finire, mentre finisce il lavoro, è quello che se vado su device, anche per chiarire forse le idee a lei, posso andare sulla SVA e effettuare esattamente le stesse identiche operazioni che ho effettuato sul device. Quindi anche all'interno di una SVA posso creare il volume container, posso creare il volume, esattamente le stesse identiche operazioni. Uno Source Simple a tutti gli effetti. Scusami. Sì. Esistono due offerte, una per avere l'8100, parli di economicamente, giusto? E una per aderire all'8100 e l'altra per aderire all'8600. E si parla di 60K dollari per l'8100 e 120K dollari, 100 dollari per l'8600. Dollari. Ok, l'ultima cosa, ho finito, facciamo l'ultima cosa perché almeno mi tolgo questa soddisfazione. Andiamo sulla virtual machine, ci colleghiamo all'Azure File System. Ma vi giuro che lo so che può sembrare tanto, ma il business case sta proprio sempre in piedi perché non forse immaginate, io prima non immaginavo quanto si spende per lo storage, quindi vi assicuro che considerando che c'è tutto il cloud a disposizione e c'è il software di backup dentro, rispetto a comprare i dischi dello storage high-end tradizionali a cui siete abituati, vi assicuro che il TCO, il ROI, chiamiamolo come lo volete, è sempre molto conveniente. Non mi è capitato solo in un caso in cui il cliente aveva praticamente il software di backup gratuito per motivi non noti, in cui il ROI ovviamente non era favorevole a noi, a Microsoft, ma vi assicuro che per tutto il resto dei casi, insomma, ci facciamo un giro insieme nel ROI Tool, che non è per niente marketing, infatti è interno, lo vediamo insieme, per capire i benefici economici. Ok, quindi in questo abbiamo detto facciamo un rescan. Questa è quindi la virtual machine che è collegata alla SVA su cui ho chiesto di fare il restore. Quindi abbiamo il nostro volume e quindi se andiamo sull'explorer del nostro file system abbiamo E con tutti i file restaurati. Adesso questo non ha Acrobat questi PDF, solo se clicco due volte sul file ho la latenza da accettare. Quindi ho il cloud snapshot restaurato sulla SVA.